Messico, la nuova presidente e i vecchi problemi. Israele e Hamas e la diplomazia delle spie. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Mexico has elected its first female president by a landslide.
It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages.
The finance minister, Bezalel Smotrich, and the national security minister, Itamar Ben-Gvir, have said that they were opposed to striking any deal.
We have to defeat Hamas, and we will defeat Hamas.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi, che è lunedì, due semplicissime domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti come sempre a raccontare la grande attualità internazionale, a far ruotare il mappamondo insieme a voi? Dico insieme a voi perché per voi c'è il 349-238-6666. Domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Via Lesarca a Milano saranno le 8.09 in punto a Città del Messico, dove l'Istituto Nazionale Elettorale ha convalidato la vittoria di Claudia Sheinbaum, la prima presidente donna in 200 anni di storia. Quest'oggi in Nessun Luogo Lontano torneremo a Città del Messico per darvi conto di questa storica elezione a presidente di Claudia Sheinbaum. Sono vari i motivi di interesse, naturalmente proveremo a esplorarli in questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Prima però ancora una volta il Vicino Oriente richiama prepotentemente la nostra attenzione. Lo avete sentito anche dal GR, il premier Netanyahu ha confermato che l'accordo proposto, quello degli Stati Uniti, rivolto a Hamas, che Hamas ha accettato, include un cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi. Mancano molti dettagli, ma Netanyahu pare frenare sul post cessate il fuoco, cioè potrebbe essere qualcosa di non duraturo. Partiremo da questi dati puramente di cronaca per però analizzare quello che è stato il ruolo, forse sotto traccia, in realtà meno che in passato, di due vertici dell'intelligence, il Mossad, quella israeliana, ma anche la CIA, quella americana, per analizzare meglio il concetto di diplomazia dell'intelligence. Lo si può vedere, analizzare da tanti punti di vista. Lo ricorderete, durante l'invasione sulla larga scala in Ucraina, quell'informazione che era in mano alla CIA, il fatto che Putin stesse preparando l'invasione, era stata condivisa con gli alleati. Questo ha permesso a Kiev di difendersi più efficacemente, soprattutto nelle prime settimane, e ha permesso di formare quella coalizione di paesi occidentali che sostengono Kiev stessa. Cioè il ruolo dell'intelligence che in qualche modo è stato un po' un propulsore della politica estera. Nel dossier invece del Vicino Oriente sembra proprio che la politica estera l'abbiano fatta i due direttori dell'intelligence. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi pur sinteticamente vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci riporta in Iran, dove fa notizia il fatto che Mahmoud Ahmadinejad, presidente ultraconservatore tra il 2005 e il 2013, si è candidato a sorpresa alle presidenziali anticipate che si terranno a fine mese, dopo, lo ricorderete, la tragica fine durante un volo in elicottero del presidente iraniano Ibrahim Raisi. La corsa sua, come quella degli altri aspiranti al ruolo di presidenza, come sempre doveva essere vagliata dal Consiglio dei Guardiani della Costituzione. In queste settimane spesso siamo andati a New York, in particolare a Manhattan, per darvi conto del processo all'ex presidente Donald Trump. Questa volta è la volta del figlio di Joe Biden, Hunter Biden. Ebbene, le casse di Hunter Biden sono sostanzialmente vuote e il figlio del presidente degli Stati Uniti potrebbe vedersi costretto a vendere alcune proprietà proprio per far fronte alle spese legali del processo che si apre quest'oggi. Questo procedimento giudiziario è relativo all'acquisto e alla detenzione di una pistola, di un'arma da fuoco, mentre Hunter Biden in quel periodo faceva uso di stupefacenti. Secondo quanto riportato dal New York Times, Hunter Biden sperava che i consiglieri del presidente lo aiutassero a trovare i nuovi finanziatori e soprattutto di poter contare su Bob Boyer, il legale personale di Joe Biden, che gestisce i suoi dossier più spinosi. Questo aiuto però non sembra arrivare e probabilmente è una mossa dello stesso Joe Biden nel tentativo di smarcarsi dalle vicende giudiziarie del figlio in un momento in cui la campagna elettorale si è fatta molto molto calda. Peraltro non finiscono qua i guai giudiziari per Hunter Biden, perché oltre al processo per l'acquisto e il possesso dell'arma da fuoco, Hunter sarà alla sbarra anche per evasione fiscale. Questo sarà in settembre, saremo proprio a ridosso del voto. Vi parlavo dell'altro processo, quello a carico di Donald Trump. Ebbene, nella prima intervista dopo la condanna nell'ambito del processo sui pagamenti all'ex pornodiva Stormy Daniels, intervista concessa a Fox News, Donald Trump ha detto che una sua eventuale condanna al carcere o ai domiciliari sarebbe difficile per il pubblico da sopportare. Queste le parole testuali di Donald Trump, e rappresenterebbe un punto di rottura. E poi andiamo a Hong Kong. La Cina e le autorità dell'ex colonia britannica stanno mettendo agli arresti domiciliari attivisti e dissidenti e stanno incrementando la sorveglianza su quei pochi, oramai diremmo, rimasti in circolazione in vista del 35esimo anniversario del massacro di piazza Tiananmen, che ricorre domani. Peraltro l'unico luogo sostanzialmente dove si poteva celebrare quella liturgia era rimasto proprio Hong Kong. Secondo Human Rights Watch, varie figure collegate alle commemorazioni, come Jan Shanling, cofondatrice del movimento delle madri delle vittime, e l'avvocato per i diritti umani Pu Jinxiang, si trovano al momento sotto il controllo delle autorità, e quest'anno il giro di vite si farà ancora più sentire nell'ex colonia britannica, vi dicevo. Fino al 2020 si poteva commemorare piazza Tiananmen, poi con la progressiva stretta, il dissolvimento del fronte pandemocratico e quella legge sulla sicurezza che ha davvero imposto il bavaglio all'opposizione a Hong Kong, anche questa commemorazione di piazza Tiananmen è sostanzialmente evaporata. In Ucraina, al termine della sua partecipazione allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il presidente ucraino Zelensky ha accusato apertamente la Cina di aiutare la Russia nel tentativo di far fallire la conferenza di pace che è stata organizzata tra una settimana in Svizzera. Parlando con i giornalisti, Zelensky ha preso di mira l'ex e possibile futuro presidente statunitense Donald Trump, dicendo che un cattivo accordo per la pace con Mosca, facilitato dal repubblicano, equivarrebbe alla fine degli Stati Uniti come attore globale. Nel frattempo continuano gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine, ma si vedono i primi lanci di armi occidentali su postazioni russe in territorio russo da parte degli ucraini stessi. Secondo molti analisti potrebbe essere un punto di svolta per evitare i tanti bombardamenti, non da ultimo quello su Kharkiv, per esempio, che ha preso di mira obiettivi civili. Da oltre 2 anni e mezzo, e noi parliamo del conflitto su larga scala in Ucraina, c'è stata una figura che ha cambiato giacca una volta. Nella sua precedente vita, per così dire, era il capo delle ferrovie ucraine. Sostanzialmente si è occupato di tenere in vita, quasi fosse un medico che riesce a far passare il sangue tra vene e arterie, perché le strade erano molto spesso pericolose, perché su quei treni hanno viaggiato grandi capi di Stato. In visita a Kiev ha garantito in buona sostanza osmosi e ossigeno al paese pur sotto assedio. Parliamo di Oleksandr Kamishin, che attualmente però è ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina ed era appunto amministratore delegato delle stesse ferrovie ucraine. L'ha raggiunto il nostro Andrea Macchioni e nei prossimi giorni avremo un'intervista esclusiva e molto lunga a Kamishin. Vi faccio sentire un estratto proprio relativo all'utilizzo delle armi occidentali sul territorio russo.
Mentre si discute se l'Ucraina possa colpire il territorio russo con armi NATO, noi abbiamo sviluppato le competenze per produrre armi e munizioni in Ucraina, capaci di colpire duramente e in profondità bersagli sul territorio nemico. Direi che il principale risultato del mio primo anno alla guida del Ministero è proprio l'aver sviluppato le capacità per produrre diversi elementi in molti segmenti dell'industria bellica. In alcuni segmenti, come quello dei droni, abbiamo mostrato notevoli progressi.
In esclusiva nel suo luogo lontano, Oleksandr Kamishin è il ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina, già capo delle ferrovie ucraine, intervistato dal nostro Andrea Macchioni. La lunga intervista ve la proporremo in una delle prossime puntate nel suo luogo lontano, sempre che l'attualità internazionale ci dia un attimo di tregua, perché come spesso raccontiamo la velocità è vorticosa, accadono cose, siccome accadono cose anche sul dossier riguardante il Vicino Oriente, partiamo da lì.
Oh, ma si tratta di una proposta israeliana. Ci aspettiamo che se Hamas dovesse essere d'accordo con la proposta di Israele che è stata loro trasmessa, a quel punto anche Israele dica sì. Non è una cosa da poco, sarebbe la fase 1. Quindi sarebbero liberati degli ostaggi, ci sarebbe un po' di calma, arriverebbero più aiuti umanitari, magari più di 600 camion. E a quel punto le due parti potrebbero cominciare a parlare della fase 2.
Avete ascoltato la voce di John Kirby. Sono le voci un po' più visibili, quelle e udibili naturalmente, c'è quella di Anthony Blinken periodicamente, quella di Netanyahu, di Smotrich, di Ben-Gvir, ci andremo tra pochissimo. Nella seconda parte di questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano dedicata al conflitto in Vicino Oriente vi racconteremo la parte più nascosta della diplomazia, quella che è stata oliata, portata avanti dai due direttori di grosse agenzie di intelligence, la CIA e il Mossad, Barnea e Burns, che sostanzialmente, a una lettura forse un po' superficiale, un po' epidermica, sembra che si siano sostituiti alla diplomazia e alla politica estera tout court. Proveremo a capire con i nostri ospiti qual è stato il ruolo, per alcuni forse ipertrofico, delle agenzie di intelligence. Intanto però andiamo a Gerusalemme, lo facciamo con la voce di Nello Del Gatto, firma della stampa, analista, voce di Radio 24 da Gerusalemme appunto. Nello, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, le ultimissime su questo possibile accordo, sulla possibile tregua. Netanyahu ha detto non ci sono, ci sono alcuni dettagli che voi non sapete, e però della cessate il fuoco totale se ne parlerà eventualmente dopo. Aiutaci a capire di cosa stiamo parlando adesso, Nello.
Stiamo parlando di una fuga in avanti ovviamente di Biden anche ai fini elettorali, è chiaro, perché alla fine la proposta di Biden è una proposta che per il 90% ricalca quella che era già in vigore, la proposta che Israele aveva già fatto e che a inizi di maggio Hamas aveva cambiato, dicendo prima che l'aveva accettata, ma in realtà l'aveva cambiata rendendola inaccettabile poi per Israele, perché si è sempre parlato del fatto che si sarebbe discusso della possibilità di concludere la guerra in una fase successiva. Questo non è tolto dalla proposta di Biden, la proposta svelata da Biden, che tra l'altro qui anche i detrattori di Netanyahu, coloro che gli vanno contro, i suoi oppositori, in particolare le famiglie degli ostaggi, chiamano la proposta Netanyahu, roba dimostrazione del fatto che insomma da lì è venuta. La questione è che certamente Netanyahu non tornerà indietro sulla faccenda di eliminare Hamas, su questo non c'è dubbio, anche perché c'è il pericolo, secondo lui, secondo insomma gli osservatori israeliani, che il tempo nel quale Biden ha parlato di un tempo che verrà dato per discutere della fine della guerra, ecco che durante questo tempo Hamas si possa riorganizzare, insomma questa è la preoccupazione. Ecco perché Netanyahu ha sempre detto fate uscire gli ostaggi e ci sarà un cessate il fuoco, poi cominciamo a discutere sul resto, la ricostruzione, insomma la fine dell'ostilità. È chiaro che all'interno della maggioranza israeliana ci sono poi delle fazioni come quella di Ben-Gvir, di Smotrich, che invece vogliono andare diritti per la loro strada, per cui hanno Ben-Gvir ha già anche chiesto una di leggere questa proposta, ma non esiste una bozza, nel senso che ci sono tante cose che devono essere ancora discusse. Per esempio Biden non ha parlato di numeri, non ha detto quanti ostaggi dovranno uscire per quanti prigionieri palestinesi, ad esempio prima si parlava di 33, insomma Israele aveva accettato fino a 33 persone da far uscire, tra donne e bambini, insomma e anziani, invece nella proposta di Biden non c'è. La stessa questione anche da parte di Hamas, perché è vero che il ministro degli esteri egiziano ha detto Hamas lo vede positivamente, ma noi non abbiamo però avuto una conferma ufficiale da parte di Hamas dell'accettazione di questa proposta. per cui è tutto ancora molto fumoso.
È tutto fumoso, e a rendere il tutto complicato è il fatto che uno dei diretti interessati per il momento non si è espresso in maniera ufficiale, sono sempre i mediatori che parlano per loro. La voce di Nello Delgato in diretta da Gerusalemme. Nello, ho una sensazione, sconfessami o conferma, il fatto che Netanyahu, lo diciamo da tempo, si è infilato in qualche modo in un lunghissimo tunnel, lunghissimo vicolo cieco, dal quale può uscire soltanto con una netta vittoria, una vittoria militare, una vittoria politica, una vittoria anche di consenso. A questo punto ti chiedo, che cosa deve portare sul piatto l'opinione pubblica israeliana? I leader di Hamas? Ulteriore distruzione alla striscia di Gaza? O che altro? Perché la posta in gioco a questo punto è davvero alta. Più passa il tempo, giustamente facevi riferimento al fattore tempo che diventa incredibilmente importante in situazioni come queste, più passa il tempo, più ho la sensazione che la posta che lui deve portare sia sempre più alta. Però
hai perfettamente ragione, sono tre le possibilità che ha Netanyahu, che non dimentichiamocelo, nell'ultimo sondaggio è anche risalito al primo posto come preferenze per il premierato. Sono tre, dicevo, le possibilità che ha. Il primo è di riportare tutti gli ostaggi a casa quanto prima. Il secondo è di annichilire Hamas, e questo sarà impossibile perché abbiamo sempre detto, puoi ammazzare tutti i leader che vuoi, ma il problema resta l'idea di Hamas, e quella difficilmente la potrai distruggere. La terza invece, che credo che sia il vero punto di forza di Netanyahu, potrebbe essere l'accordo con l'Arabia Saudita, perché certamente portare a casa un accordo con l'Arabia Saudita significa per Israele una serie di situazioni non solo militari ma soprattutto economiche, e in particolar modo dal punto di vista anche di immagine notevolissime. Io credo che questa possibilità sia l'unica che lui ha in questo momento in mano per poter risalire la china.
L'ultima domanda, Nello Delgato, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, ha a che fare invece con il West Bank, la Cisgiordania, i territori occupati, dove continuano i raid dell'esercito israeliano, continuano la politica di nuovi insediamenti, quindi ho la sensazione che non si riesca a depotenziare quella situazione, che è una pentola a pressione a tutti gli effetti, tanto quanto la striscia di Gaza. E allora, nel lungo termine, torniamo al fattore tempo, la politica israeliana dovrà anche pensare a come gestire quell'aspetto, che si ricollega alla soluzione dei due stati, che al momento è impraticabile anche dal punto di vista tecnico-geografico, per così dire.
Ma la maggior parte degli osservatori, a dire il vero, anche quelli insomma anti-Netanyahu, sono sempre più per una proposta uno Stato che a due Stati. Insomma, sono tantissimi quelli che ormai stanno ragionando su questa possibilità. Tra l'altro, la questione dell'Arabia Saudita potrebbe portare proprio ad aiutare in questa faccenda. La questione vera e propria è su quali basi, perché se noi discutiamo dei confini del 67, discutiamo dei confini che alla fine Israele aveva con la Giordania, non certamente con la Palestina, che in quel momento non esisteva come Stato, come purtroppo non esiste neanche oggi. E si porta in mezzo anche un'altra questione, perché quei territori sono stati conquistati militarmente da Israele, e allora tutte le conquiste militari non hanno più senso, non hanno più valore. Anche noi, quindi, pure lo dico da napoletano, dovremmo tornare a essere sotto i greci, insomma, perché erano loro che ci governavano e poi siamo stati presi da altri. Quindi è tutto molto difficile, mentre invece una soluzione a uno Stato potrebbe essere più favorevole. Tra l'altro, oggi si registra una cosa interessante, perché il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha criticato una dichiarazione di Khamenei che aveva sostenuto quanto era stato fatto il 7 ottobre, per cui Abbas dice non abbiamo bisogno, insomma, di qualcuno che venga a sacrificare il sangue dei palestinesi, siamo noi che combattiamo da 100 anni. Questo sì, dimostra ancora di più una distanza all'interno della panorama palestinese, insomma, dei loro protégé. E il problema, secondo me, rimane quello: una nuova autorità nazionale palestinese è necessaria, come è necessario anche un nuovo governo israeliano, e sulla base di questo si può discutere poi che tipo di necessario stato palestinese deve essere fatto,
l'architettura istituzionale, insomma, per quei martoriati territori. Grazie mille, Nello Delgato, in diretta da Gerusalemme. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Tra pochissimo andremo a discutere del ruolo dei due direttori delle due intelligence, quella americana e quella israeliana, il Mossad e la CIA, che tanto si sono dati da fare anche in una serie di incontri. In parte gioca naturalmente la presenza degli ostaggi, naturalmente la delicatezza di dover reperire informazioni per meglio disegnare come muoversi in una situazione così complessa. Primi messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ancora si pensa che non sia una questione etnica. Qualcun altro: vogliamo parlare della sgangherata proposta di Biden, così la definisce l'ascoltatore. Vi sembra serio che Israele, dopo la liberazione degli ostaggi, si fermi in attesa di un altro 7 ottobre? Me lo dica lei, gentile ascoltatore. Qualcun altro, molto critico sul governo Netanyahu, ormai ha bisogno di scrivere la sua storia, annientamento dello spirito e della storia palestinese. Alfredo, sempre 349-238-6666, perché gli Stati Uniti non mollano Israele, visto che quest'ultimo non ascolta nessuno? Abbiamo spesso sottolineato l'indispensabilità della relazione tra Stati Uniti e Israele, quindi nonostante i mille mal di pancia che abbiamo raccontato negli ultimi mesi da parte dell'amministrazione Biden, è altamente improbabile, se non fantascientifico, che vi sia un mollare l'amico in vicino oriente. Allora, come promesso, andiamo a fare una piccola pausa, sentiamo come se la stanno cavando i mercati e poi con Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, andiamo a capire il ruolo della diplomazia dell'intelligence.
Nessun luogo è lontano.
La diplomazia dell'intelligence. Negli ultimi mesi abbiamo visto un incessante lavoro, sì, dell'equivalente del ministro degli esteri americano, di Anthony Blinken, della diplomazia quella più tradizionale, ma anche un'incredibile attività quasi frenetica da parte di CIA e Mossad, che molto spesso agli incontri, quando si doveva trattare, cercare la quadra che ancora, come avete visto e sentito, non si è trovata, si sono dati proprio un gran da fare. Perché questo predominio, direbbe qualcuno, dell'intelligence sulla politica estera? Perché questa ipertrofia di due capi di grosse agenzie di intelligence? Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano, Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, ricordo il suo ultimo La danza delle ombre, spie, agenti e molti segreti, La nave di Teseo. Guido, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, confortaci e aiutaci nel leggere questa intensa attività da parte di CIA e di Mossad. È qualcosa di irrituale, secondo te? È qualcosa di fisiologico, vista la situazione? O non rischia di togliere peso alla diplomazia più tradizionale, più classica, quella svolta dai ministri degli esteri?
Allora, possiamo dire che da una parte è fisiologico, dall'altra è una necessità e anche una scelta da parte dei protagonisti di questa crisi. Perché coinvolgono i capi dell'intelligence? Intanto per l'esperienza di alcuni, ad esempio il capo della CIA, William Burns, è un uomo che viene dalla diplomazia, ha una lunga carriera alle spalle. Leggevo oggi un profilo del Wall Street Journal che ricordava come fosse chiamato Burns d'Arabia, per ricordare come sia dentro le cose. L'altro aspetto è che i capi dell'intelligence possono muovere senza, diciamo così, la necessità di fare dichiarazioni, di dover tenere conferenze stampa, di dare spiegazioni, e tra loro si intendono, si possono anche scambiare messaggi molto duri, chiari, e che non necessitano poi, diciamo, di un verbale, no, di riunione, e quindi questo facilita in qualche modo i negoziati.
La voce di Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, tra poco torna i messaggi al 349-238-6666. A memoria, Guido, non ricordo però un tale coinvolgimento. Sto pensando anche al ruolo dell'intelligence in Ucraina, ne facevo menzione proprio all'inizio di questo nostro viaggio, citando peraltro, non l'ho fatto, lo faccio adesso, ma un lungo pezzo che è apparso qualche mese fa su Foreign Policy a firma di Brett Holmgren, Assistant Secretary a capo del Bureau of Intelligence and Research del Dipartimento di Stato statunitense, che raccontava il ruolo principe dell'intelligence nei giorni precedenti all'invasione in Ucraina, che è vero che quel ruolo lì dell'intelligence, soprattutto americana, ricorderete i tanti allarmi lanciati da Washington un po' in tutte le cancellerie occidentali, non ha evitato l'invasione, ma sicuramente ne ha attenuato gli effetti. Ora è come se l'intelligence, Guido, avesse una, non un doppio standard, ma una doppia funzione. Da un lato acquisisce informazioni, evidentemente, e alimenta le decisioni politiche. Dall'altra parte può anche indirizzare, o quantomeno, non dico sostituirsi, ma viaggiare parallelamente alle decisioni politiche. Vedi rischi in un eccesso di utilizzo di questo strumento? Cioè, se Barnea e Burns, come dire, portassero a casa grandissimi risultati, non diventerebbero gioco forza anche figure politiche con anche la possibilità di qualche scossone?
No, allora dunque dobbiamo un po' dividere. Allora, innanzitutto, in passato certamente l'intelligence hanno partecipato, ma erano nel sedile posteriore della trattativa. In questa fase sono davanti, sono loro a guidare e, come dicevi, sono anche, svolgono un'attività parallela a quelli della diplomazia. Il rischio in questi casi qual è? È che questo diventi un metodo. Questa è una scelta tattica da parte dei governi, non strategica, perché sennò eliminiamo i ministri degli esteri, certo, e lasciamo tutto ai servizi segreti. Ritengo che in questo caso sia necessario per l'aspetto tecnico, cioè qui non si discute la conclusione di un accordo, magari sì in futuro, ma si discutono soprattutto i termini di una tregua, scambi di prigionieri, cioè c'è un aspetto, chiamiamolo se vogliamo, militare e di sicurezza, che viene trattato meglio ovviamente da uomini dell'intelligence, sono più pragmatici, no? Sono più diretti in questo senso. E certo, poi dopo c'è chi può prendersi un ruolo maggiore. C'è un altro elemento che voglio sottolineare, è riferito anche all'Ucraina, no? Sì. Che tu hai citato all'inizio. Cioè, la CIA non solo ha avuto un ruolo importante, ma è andata anche in pubblico. Cioè, una volta le visite venivano raccontate dopo, d'accordo? Sì. In Ucraina sappiamo che Barnes è andato proprio a Mosca nella speranza di evitare l'invasione. E facendo questo, in qualche modo ha rivelato anche le fonti, perché questo è un altro aspetto che va considerato. Quando si fanno delle trattative, tu comunque cali delle carte, e quindi delle volte, calando delle carte, potresti rivelare inconsapevolmente o consapevolmente l'esistenza di fonti nel campo nemico. Quindi è un gioco molto più complicato e delicato.
Certo, che ci hai magistralmente descritto, come sempre. Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, La danza delle ombre, spie, agenti e molti segreti, suo ultimo libro. Guido, grazie infinite, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Torno come promesso ai messaggi al 349-238-6666. Nicoletta torna a quello che è stato il grande fallimento dell'intelligence, soprattutto israeliana, quella del 7 ottobre. Posso ben capire che Mossad e CIA si stiano dando da fare, vista la figuraccia post 7 ottobre. Qualcun altro torna sulla questione dei territori. L'ascoltatore scrive: è così difficile da capire. Israele non può permettersi che inizi a esistere uno Stato palestinese con Hamas ancora presente nei territori. Pertanto, anche a costo di ulteriori martiri, devono finire il lavoro, poi la pace. Così un ascoltatore, al quale altri potrebbero replicare che questo bagno di sangue, almeno nella striscia di Gaza, sta creando purtroppo così tanti martiri che quasi tutte le famiglie di Gaza sono toccate, e quindi molti si chiedono che tipo di generazione di Gazawi si sta tirando su con una guerra così violenta e così prolungata. Qualcun altro torna invece sull'occupazione dei territori palestinesi. Ci torneremo naturalmente, ai noi, come spesso diciamo, perché è un dossier ben lungi dall'essere concluso. Ricordo per voi c'è sempre il 349-238-6666. Adesso però cambiamo pagina e andiamo a Città del Messico. Perché? Beh, perché ci sono una serie di motivi altamente storici che ci portano nel paese nordamericano. Primo su tutti il fatto che in 200 anni di storia non si era mai vista una presidente donna. Chi è? Ce lo racconta Giulia Cannizzaro in poco più di 90 secondi.
Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
I festeggiamenti in Piazza della Costituzione a Città del Messico iniziano ben prima che i risultati finali vengano dati, ma la folla esplode quando viene trasmesso a reti unificate il suo discorso da vincitrice.
Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático con elecciones pacíficas y muy participativas.
Lei è Claudia Sheinbaum, classe 1962, ingegnere energetico, ex sindaco di Città del Messico e da oggi prima presidente donna del Messico in 200 anni di storia della Repubblica. Un record che fa impallidire anche i vicini Stati Uniti, dove le donne hanno avuto il diritto di voto nel 1920, ben 33 anni prima delle cittadine messicane, ma che non sono ancora riusciti ad avere la loro presidente donna alla Casa Bianca. Nata a Città del Messico da una famiglia ebrea originaria della Lituania e della Bulgaria, arrivate in Messico negli anni 20, Sheinbaum entra in politica nel 2000 e fin da subito la sua carriera si lega a doppio filo a quella del presidente uscente López Obrador. Nominata assessora all'ambiente nel periodo in cui Obrador era sindaco della capitale messicana, infatti, nel 2014 Sheinbaum emigra dal PRD, il Partito della Rivoluzione Democratica, e contribuisce a creare, insieme a Obrador, Morena, il Movimento Rigenerazione Nazionale. Un'ombra ingombrante, quella del presidente Obrador, artefice, secondo molti analisti, della sua vittoria, di cui Sheinbaum non riuscirà a liberarsi facilmente. Intanto, sul tavolo della nuova presidente, i dossier sono già impilati e vanno da quello di un'economia che cresce, ma non quanto sarebbe necessario, alla violenza del narcotraffico, all'immigrazione. Claudia Sheinbaum riuscirà a fare davvero la storia?
E così in poco più di 90 secondi, un po' la biografia pur sintetica, un po' le grandi sfide di Claudia Sheinbaum, e giustamente Giulia Cannizzaro ha chiuso questo suo profilo con la domanda delle domande, perché è vero che c'è un motivo di straordinarietà, la prima donna presidente del Messico in 200 anni, ma ai noi, come titolavamo, presidente nuova, problemi vecchi, e li abbiamo pur brevemente elencati. Andremo dentro questi problemi, lo faremo tra pochissimo, prima però lasciamo le strade di Città del Messico, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Gracias por estar con nosotros. Tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar de la historia de nuestro país y también para nuestra América Latina y el mundo. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de nuestra historia y de América del Norte.
Avete appena sentito la voce di Mario Delgado, presidente nazionale di Morena, quella nuova coalizione politica che abbiamo raccontato poc'anzi, che annuncia proprio la vittoria di Claudia Sheinbaum. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Roberto Darin, firma del Sole 24 Ore, corrispondente dall'America Latina. Roberto, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, e così è fatta. La storia, quantomeno una piccola pagina per il momento, viene scritta, perché in 200 anni di storia il Messico non aveva mai avuto una presidenta, cioè un presidente donna. Le sfide però sono tantissime. Come trasformare, Roberto Darin, questa piccola, queste poche righe storiche per il momento in qualcosa di realmente storico? Perché le sfide, ne parlavamo anche la settimana scorsa, sono veramente tante. Proviamo a fare un elenco delle priorità che attendono il lavoro della Sheinbaum.
Le priorità sono, direi, quella della la primissima è la sicurezza, perché sono state uccise 180.000 persone in sei anni durante il mandato di AMLO, Andrés Manuel López Obrador, che ha ottenuto risultati economici buoni, ma ha perso la battaglia sulla violenza, e il suo slogan Abrazos sin balazos, quindi abbracci senza pallottole, sì, purtroppo non ha portato fortuna, perché questa è stata una battaglia persa. È tutta in salita ora anche per Claudia Sheinbaum, perché il mercato della droga è cambiato, è il fentanyl che adesso sta dominando e surclassando la coca. Il fentanyl arriva dal Pacifico, sì, via nave, quindi ecco, cambia tutto lo scenario, e fino adesso il Messico ha solo perso queste battaglie, quindi sarà difficile. L'altro capitolo aperto è quello dei migranti, naturalmente, e anche qui ci sono numeri inquietanti, perché 7.000 persone ogni notte passano dal Messico agli Stati Uniti. Quindi questo è un grande capitolo che la nuova presidenta dovrà affrontare. E infine il suo essere donna, che è stato naturalmente salutato da tutti come un grande, come una svolta, e quindi una grande vittoria, e lo è, e lo è. Tuttavia i codici patriarcali, diciamo, chiamiamoli così, in questo paese rimangono ben definiti. Quindi i gruppi di potere sono maschili, i leader sindacali sono maschili, i dirigenti di partito sono uomini, appunto, i militari ovvio, il potere finanziario è incarnato da uomini, i monopoli editoriali sono in mano degli uomini. Ecco, sì. Quindi questo suo approdo alla presidenza è sicuramente un grande fatto per il Messico, la prima donna presidenta, però appunto il contesto è di difficoltà.
La voce di Roberto Darin, le prime risposte alle nostre domande, tra poco anche quelle degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno si chiede, ma quindi è di destra o di sinistra la Presidente del Messico? Qualcun altro, Alex, quello che non è stato detto è se il Messico è una repubblica presidenziale o con il primo ministro, sostanzialmente ha i poteri anche del Premier, è una repubblica presidenziale, o mi sbaglio, Roberto?
Sì, è una repubblica presidenziale, e questo effettivamente è comunque un voto di continuità, perché ha preso il 58% più, i voti non sono ancora definitivi, sì. Però almeno il 58%, quindi ha surclassato abbondantemente la sua competitor, che era Sottil Galvez di centrodestra, ma la portata storica va un po' inquadrata anche in un altro piccolo aneddoto che è stato questo. Il presidente AMLO ha parlato e ha convinto gli elettori che siamo davanti alla quarta grande trasformazione. E le tre precedenti in pochi secondi le ripercorro, sì. Perché stiamo parlando, la prima T era la guerra di indipendenza vinta tra 1810 e 1820, la seconda la guerra della riforma, quindi la separazione dei poteri tra Stato e Chiesa 1850-1861, la terza la rivoluzione vera e propria che ha fatto il Messico nel 1917, e la quarta appunto la rivoluzione di un paese che, guidato da una donna, che trasformerà in qualche modo, allargando il bacino democratico che per questo paese molto numeroso, hanno votato 99 milioni di messicani, e quindi, come dire, una trasformazione che avvicina il Messico sempre di più nel pantheon degli altri paesi dove la democrazia è una democrazia piena. Ecco, effettivamente sono stati raggiunti dei risultati importanti, anche se quella della violenza rimane una piaga profonda che non è stata vinta, al contrario, con 180.000 morti in 6 anni. È evidente che il dominio dei narcos, certo, sul mercato della droga sia fortissimo, e purtroppo la vittoria non può essere portata avanti dalla bravissima, ci auspichiamo tutti, Sheinbaum, ma dovrà essere concordata con gli Stati Uniti, perché il mercato della droga è quella roba lì, le armi sono solo americane e il mercato di sbocco è solo americano, quindi solo a livello bilaterale potrà essere portata avanti questa battaglia.
Non è il solo dossier che va trattato in maniera bilaterale, ce lo ricorda Roberto Darin, firma del Sole 24 Ore, perché c'è il tema migranti che giustamente ricordavi, c'è il tema armi, c'è il tema appunto della droga. Che relazioni possiamo ipotizzare, riuscirà a impostare la Sheinbaum con gli Stati Uniti? Stati Uniti che, attenzione, faccio questa domanda che può sembrare un po' naif, un po' peregrina, ma Stati Uniti che si avvino alle elezioni presidenziali, quindi il rischio è di un doppio cambio di colore. Rispondo all'ascoltatore, ci dite se è di destra o di sinistra. Possiamo definirla progressista rispetto alla sua antagonista, Roberto, più conservatrice, un centrosinistra potremmo dire all'italiana?
Assolutamente così, certo, nulla a che vedere, se il nostro ascoltatore aveva questo riferimento, con l'eredità zapatista che purtroppo si è sciolta in salsa edonista, quindi la salsa ciolula è diventata più vicina al, sì, ketchup.
Sì. Ascolta, siamo quasi in chiusura, Roberto, perdonami se ti interrompo, e accelero il nostro finale di conversazione. Che cosa può accadere con gli Stati Uniti invece? Politica estera con l'ingombrante vicino.
Beh, allora una cosa è già accaduta: tutti gli stati nord del Messico, quelli a confine con gli Stati Uniti, sono perfettamente integrati, cioè il modello economico, ormai un'auto per essere prodotta passa non so se 10 volte avanti e indietro tra un confine e l'altro, quindi c'è un'integrazione molto forte dell'economia messicana con quella statunitense negli stati del nord. Il sud continua a essere una regione più povera e quindi quello che ci si può aspettare dall'economia, dall'elezione americana, è il prosieguo, che mi sembra inesorabile, verso questa integrazione in alcuni stati. Però il nodo, la grande scommessa sarà capire se Trump si vuole impegnare per se vincerà Biden, se sarà riconfermato Biden in quella epocale e epica purtroppo battaglia sul fronte narcos. È solo lì che si gioca alla fine la grande partita. L'economia è come se andasse su un binario indipendente, è anche abbastanza positivo fino ad ora, però certo, la democrazia piena di questo paese potrà essere raggiunta solo quando sarà superata questa emergenza terribile di violenza.
Di violenza e di narcotraffico, che diventa così potente, così ricco, così danaroso, che riesce anche a permeare, a infiltrare la politica e la sicurezza di tutti i messicani. Grazie mille Roberto Darin, firma del Sole 24 Ore, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Noi siamo addirittura d'arrivo, vi ricordo solo quello che ci muove più o meno 7 su 7 H24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io dovrei informare Valeria Bernardi che dopo il 26 giugno, non dico altro, secondo me dobbiamo cambiare la sigla finale. Non aggiungo altro, Un grazie a tutti gli ascoltatori, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci vediamo, sì. Ci sentiamo domani, se volete, alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.